Riprendo un attimo il Vangelo di domenica scorsa perché è molto di aiuto per comprendere anche il discorso di oggi. Se vi ricordate, Gesù domenica scorsa, eravamo al capitolo 13, dopo l'episodio della lavanda dei piedi, quindi durante l'ultima cena, ma anche il capitolo 14 è ambientato nell'ultima cena, quindi sono gli ultimi discorsi che il Signore fa prima di essere arrestato nell'orto degli ulivi, gli ultimi insegnamenti che il Signore a parole dà ai discepoli, poi continuerà a insegnare con la sua passione, come sappiamo, ma gli ultimi proprio insegnamenti sono questi. E domenica scorsa ci parlava dell'amore e dell'amore fraterno in particolare, dicendo: come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. E domenica scorsa vi facevo notare che quindi l'amore fraterno nasce dall'amore che prima di tutto il Signore ha per noi, ha avuto per noi. Dice non tanto amatevi gli uni gli altri, dice ama il prossimo tuo come te stesso, e quindi in qualche modo rinviando a delle risorse nostre, ma dice amatevi come io vi ho amati. E poi anche notavamo che diceva io vi ho amati affinché anche voi possiate amarvi gli uni gli altri. Quindi non era solo un esempio, un modello di comportamento che Gesù ci dava, quello dell'amore, ma era anche una forza, un'energia che egli metteva dentro di noi perché effettivamente potessimo compiere, osservare questo comandamento. Eravamo proprio reduci dal viaggio ad Assisi in cui avevamo anche letto quella bella preghiera che Francesco fa davanti al crocifisso di San Damiano, in cui lui chiede proprio questo al crocifisso, di donargli la forza di osservare il suo santo comandamento. Ecco, quindi rimarrei su questa linea dell'amore come una grazia che ci previene, una storia di amore nella quale noi siamo contenuti e generati e che quindi ci porta anche a voler bene i nostri fratelli. Credo che ascoltando così allora si capisca anche quello che dice oggi, facendo un passo in avanti, cioè mentre in fondo domenica scorsa la direzione a cui l'amore che il Signore ha per noi era quella dell'amore fraterno, questa domenica l'amore del Signore verso di noi diventa prima di tutto richiesta, invito di amore verso di Lui. Dice, se mi amate, osserverete i comandamenti. E allora io intenderei così ancora come un aiuto che il Signore ci vuole dare per farci capire che la stessa osservanza dei comandamenti non è opera nostra che possiamo pensare di mettere in attuazione con le nostre forze, la nostra volontà, anche se il Signore ci dà la forza, ci dà la volontà e quindi non esclude che noi ci impegniamo con tutto quanto abbiamo e siamo, ma ancora una volta vediamo che l'osservanza dei comandamenti è il frutto dell'amore verso il Signore. Lui ama noi, lui, e poi dice se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Non è un comando l'osservanza dei comandamenti, è una promessa futura che il Signore dà a chi lo ama. E a questa promessa di osservanza dei comandamenti poi lui aggiunge anche degli ulteriori ausili di grazia, perché dice che lui a questo punto manderà lo Spirito Santo e sarà lo Spirito Santo a ricordare, a spiegare tutte le cose innanzitutto, a insegnare tutte le cose di cui abbiamo ancora bisogno e a ricordare tutte le parole che il Signore ha detto. Allora vediamo che c'è questo amore che ci previene e c'è anche lo Spirito che entrando in noi continua ad agire sempre nella stessa direzione. E nella stessa direzione anche la pace. Il Signore ci dona la pace, la sua pace, non come quella che dà il mondo, sono proprio le parole anche che ripetiamo ogni giorno a messa, e questa pace ancora è una grazia che il Signore ci fa, perché possiamo in pace, cioè liberati da ogni guerra intima, ancora dedicarci pienamente all'osservanza del comandamento, del suo santo comandamento. E addirittura poi lui dice che questa pace ci toglie anche la paura: non abbiate paura, non siate intimiditi, non siate intimoriti, e ci regala anche la gioia. Allora vediamo come il Vangelo di questa domenica, in grande continuità con quelli che abbiamo ascoltato in tutto questo tempo pasquale, ci presenta la grande impresa della nostra vita, che è l'amore fraterno, dentro, come avvolti, abbracciati da un amore che ci precede. Ecco, allora in questa luce direi anche una parola sulle altre due letture che avete sentito, abbiamo ascoltato molto per esteso, in modo completo, innanzitutto il testo degli Atti, che ci racconta del primo concilio della Chiesa, il concilio di Gerusalemme. Il Papa recentemente ha detto: questo dovrebbe essere il modello anche dei concili, cioè sempre dovrebbero essere così, in particolare individuando in questo il fatto esemplare del primo concilio, il fatto che era un concilio molto partecipato, in cui non emergeva una personalità che faceva da unico, che decideva per tutti, ma, come avete sentito, diverse personalità, certo anche di rilievo, ma tali che quando poi il concilio prende le decisioni, il soggetto che prende queste decisioni e che spedisce anche lettere a tutti gli altri è gli apostoli e gli anziani, anzi, lo Spirito Santo e noi. Quindi ancora di più, lo Spirito è colui che decide e che guida la Chiesa, e che si serve degli apostoli, degli anziani. Vedete, un soggetto collegiale, questo il Papa fa notare anche per ipotetici nuovi concili della Chiesa. Ecco, ma vi ho parlato di questo testo, non solo per ricordarvi questa lettura, questa interpretazione del Papa attuale sul modo del concilio e dei concili, sul modo cioè generale di governo della Chiesa, non solo per questo, ma per quello che dice questo primo concilio. Guarda un po', tocca proprio un argomento cruciale, che è quello del alla fine dell'amore ancora, perché è proprio questo grande mistero di amore e il comandamento dell'amore che porta i primi cristiani a mandare una lettera in cui si raccomanda di non impedire. Ecco, possiamo dire questa prima applicazione della carità fraterna. La carità fraterna è non impedire, non creare ostacoli, non chiudere, non appesantire, non bloccare, lasciare le porte aperte, favorire tutti, anche quelli che sono più lontani, che avrebbero meno titoli per poter partecipare. Quindi allargare, rendere facile e semplice la vita per tutti. Ecco, bel modo di intendere l'amore fraterno. E a questo allora mi porta anche a dare un'occhiata al testo dell'Apocalisse, che ci presenta la santa città di Gerusalemme, innanzitutto, che è la Chiesa, è un'immagine bella della Chiesa, innanzitutto dicendo, questo ce lo fa scoprire proprio la lettura globale che abbiamo fatto insieme, dicendo che è una donna, che è una sposa. Quindi prima di essere un'organizzazione, un'istituzione, una cosa che ha certe regole, è una persona amata dallo sposo, è la sposa dell'agnello. Vedi, io adesso ti mostro la fidanzata, la sposa dell'agnello, e gli mostro una città, cioè un luogo dove abitano tantissimo, una città enorme. Altre volte ho fatto i calcoli di questa della grandezza smisurata di questa città, e quindi un luogo che si caratterizza per una grande comunione tra Israele e le genti, perché ci sono i nomi delle 12 tribù, ma ci sono anche i nomi degli apostoli, e poi ci sono tutte queste porte aperte, e non si chiude mai, perché ormai non c'è più la notte, quindi non c'è bisogno di chiudere, e è tutta luce, è tutta presenza del Signore, è tutto splendore, e ancora l'amore quindi viene a attuarsi, a essere descritto da un grande spazio di relazioni aperte e offerte a tutti. Ecco, relazioni di amore, perché, ripeto, questa città è la sposa dell'Agnello, quindi è tutto un luogo che ha un unico senso, quello dell'incontro d'amore nuziale. Ecco, allora, concludendo, mi sembra che il fatto decisivo, ancora una volta, che la Pasqua ci presenta come suo frutto speciale, come suo frutto primo, è questo amore, questo grande amore con il quale il Padre ci ha amati, ci ha creati, ci ha redenti nel suo Figlio, ci ha dato questa bella notizia in questo tempo della vittoria sul peccato, sulla morte, e ci ha creati come nuova famiglia che è invitata a proseguire questa grande storia di amore che lui ha voluto iniziare, con la quale continuamente ci sostiene e con la quale continuamente ci regala nuove grazie, perché nessuno possa dire: io non ce la faccio, io sono troppo piccolo, io sono troppo debole. È giusto, ecco, anche che noi abbiamo questi sentimenti, queste in qualche modo queste carenze, queste lamentele, perché queste ancora di più fanno vedere che è tutta opera sua, opera della sua grazia. Ancora il Papa in questi giorni, io sto seguendo un po', cerco quasi tutti i giorni di dare una sbirciatina sul giornale per capire che cosa ha detto nell'omelia del giorno feriale, e insiste moltissimo sulla grazia, sul fatto che la vita cristiana è un regalo, che non è opera nostra, che non dobbiamo essere pelagiani. Ce l'ha col pelagianesimo questo Papa, guarda un po', che strano. Ecco, quindi riguardo l'amore, questo è importantissimo, cioè che non pensiamo l'amore come un comandamento difficilissimo, è una grazia che il Signore ci fa, e se incomincia a pesarci vuol dire che dobbiamo ritornare alla grazia, ripescare il Vangelo, rientrare dentro alla grazia della liturgia, farci aiutare dai nostri fratelli, ancora per capire che è dentro questa città, è dentro questo concilio, è dentro questa piccola famiglia che il Signore ha radunato intorno a sé nell'ultima cena, che si impara la sublime arte dell'amore.